Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, la newsline di Controradio con i fatti del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti e i vostri commenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Mi pare situazione di traffico abbastanza tranquillo per quanto riguarda oggi, almeno non mi sembrava ci fossero delle segnalazioni particolarmente pressanti. Comunque fateci sapere, è il drive time, ma aspettiamo i vostri messaggi anche a commento naturalmente delle notizie. Cominciamo con la politica, perché dopo mesi di pressione della segreteria toscana del PD a guida Geleniana e dopo la presa di posizione del presidente della regione toscana appena rieletto con il campo largo, alla fine anche Palazzo Vecchio si è allineato sì alla ripubblicizzazione dell'acqua, ma con una riserva sulla sostenibilità a carico dei soci. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Dopo mesi di pressioni al PD toscano, pressioni nazionali animate dal campo largo e la convergenza con Movimento 5 Stelle e AVS, Palazzo Vecchio, azionista di maggioranza della Multi Utility Plures che controlla Publiacqua, ha deciso di allinearsi alla nuova visione sulle politiche dell'acqua. La svolta arriva anche grazie alla posizione del governatore Eugenio Gianni e segna un parziale passo indietro rispetto al percorso avviato dall'ex sindaco Dario Nardella. L'orientamento riformista viene superato per accontentare l'area più a sinistra della coalizione. Nel dettaglio la sindaca Sara Funaro annuncia il favore alla ripubblicizzazione, ma con una riserva legata alla sostenibilità economica per i soci e soprattutto per i cittadini. Il confronto passerà all'autorità idrica toscana con tutti i soci chiamati a definire una nuova strategia. Il dossier più delicato riguarda il costo delle quote di Publiacqua, stimato tra 100 e 150 milioni di euro. L'ipotesi principale è che la Multi Utility utilizzi parte dei fondi acquisiti, quasi un miliardo, senza pesare direttamente sulle finanze comunali, rinunciando temporaneamente a dividendi per ripagare l'investimento. Sul tavolo resta anche la questione della gara dell'autorità idrica toscana, che dovrebbe individuare entro fine anno il nuovo socio privato per il 30% delle quote a un valore di 4 miliardi con concessione destinata a durare 20 anni. Sara Funaro invoca massima cautela, la decisione sulla concessione potrebbe essere prorogata di 6 mesi in attesa della sentenza. I commenti dei partiti sono netti, Sinistra Italiana e AVS ribadiscono che l'acqua è un bene comune, mentre il PD parla di un passo avanti atteso da tempo che riconduce la questione tra le priorità programmatiche della coalizione.
Per quanto riguarda invece il Partito Democratico di Prato, che come sapete è stato uno degli elementi più vistosi, il successo del Partito Democratico a Prato in queste elezioni regionali, questa mattina Giorgio Bernardini aveva ospite il segretario del Partito Democratico di Prato Marco Biagioni. Che percorso deciderà di intraprendere il PD nella città che ha visto il terremoto dell'inchiesta che ha coinvolto la sindaca Bugetti fino alle dimissioni a commissariamento in vista delle elezioni di primavera e dopo l'esito delle regionali, dalla rivendicazione di un assessore pratese in giunta Gianni Bis alle primarie di coalizione? Sentiamo Biagioni in uno stralcio della diretta.
Io credo che sia opportuno, necessario che una città importante come la nostra, la seconda più importante della Toscana, il distretto sessile più grande d'Europa, abbia come sempre un rappresentante toscano. Io credo che sia necessario che sia del Partito Democratico, dato appunto il risultato, il fatto che il PD qui ha costruito col tempo non solo appunto un consenso intorno a sé, ma anche ha sperimentato prima di altri in campo largo e quindi sa anche quali tipi di politiche portare in Toscana. Quello che noi chiediamo è che invece il PD pratese possa esprimere o almeno provarci un suo assessorato, dato anche tutto il risultato che noi abbiamo portato e il programma che abbiamo contribuito a costruire anche con la coalizione, perché il programma anche regionale è passato da Prato l'anno scorso.
Rispetto a queste primarie di coalizione che insomma lei stesso rappresentava, che cosa vuol dire anche per le persone che ascoltano? Che il PD deve comunque trovare un candidato, nel caso per le amministrative ovviamente che di Prato, stiamo parlando di questo, che ci saranno appunto in primavera. Che cosa vuol dire? Che comunque si ritrova a fare quel percorso che aveva fatto già insomma in passato, poco più di un anno fa, con che portò a Ilaria Bugetti. Poi sappiamo com'è andata, Ilaria Bugetti si è dimessa, però ecco, insomma, alla fine quindi il Partito Democratico dovrebbe trovare un candidato o una candidata, giusto?
Sì, questa è l'idea. A differenza dell'anno scorso, però, dove chiaramente anche i partiti della coalizione, era tutto in divenire, sono stati ascoltati solo in seconda istanza, quando il PD aveva già individuato non solo la candidatura ma anche il vice sindaco possibile e anche qualche assessore. A questo giro a me piacerebbe condividere al 100% tutto il percorso con la coalizione, perché no, passando anche dalla primaria, perché in un momento come questo, così delicato e importante, dove dobbiamo riconnetterci col nostro popolo dopo la crisi provocata dal commissariamento, io penso sia opportuno, ecco, fare anche questo tipo di percorso.
È arrivato un messaggio riguardo al traffico che mi smentisce subito, perché mi dice che in via Sestese, in ingresso a Firenze, forse a causa di un incidente c'è una, non si scorre, insomma, c'è una situazione bloccata. Grazie Elisabetta per la segnalazione, fateci sapere. 342-8104-111. Intanto vi diciamo che questa sera alle 20:30 ci sarà assemblea cittadina al Teatro Puccini a Firenze del collettivo di fabbrica dei lavoratori ex GKN, dedicata ai temi della repressione, alla riapertura della fabbrica, intitolata Una sana disobbedienza. Dario Salvetti del collettivo dice: ai nostri microfoni continuiamo a pensare che la ex GKN sia una sconfitta che non possiamo permetterci, e come sempre la domanda è semplice: quando riapre la fabbrica? Ascoltiamo i nostri microfoni.
L'assemblea di questa sera ha due motivazioni principali. Uno, continuare a chiedere quando riapre la fabbrica, perché abbiamo fatto un corteo, svariati cortei, 4 anni di lotta, e questo tema continua a rimanere in sospeso. E poi evitare che attorno al corteo del 18 ottobre e alla nostra lotta si provino a portare avanti narrazioni tipo tossico. E infatti l'assemblea si chiama Una sana disobbedienza, perché rivendichiamo in questi 4 anni la radicalità dei gesti, degli atti che abbiamo compiuto a fronte del tentativo di vincere questa lotta sociale. Tutti sanno, o almeno coloro che ci seguono sanno, che noi da più di un anno e mezzo si dice festa o rabbia, spiegando che il tempo è un elemento determinante. Questo tempo è stato un tempo infinito: 1570 giorni di presidio, 15 mesi senza stipendio, 7 mesi di disoccupazione, un piano industriale che, se vuole essere concreto e reale, non può rimanere lì indefinito dal 2023 fino a chissà quando. I piani industriali poi vanno continuamente fatti, rifatti, aggiornati. Il fatto di aver creato il consorzio industriale pubblico ad agosto, e attraverso uno stratagemma che può essere dovuto competenza, sottovalutazione o malafede, ognuno poi faccia le proprie valutazioni, tenerlo fermo fino a novembre-dicembre, ha dato forse un colpo mortale al piano dell'industrializzazione ecologica dal basso, perché si tratta di altri 5 mesi solo per iniziare a immaginare una soluzione. E di conseguenza ad oggi, se la politica vuole provare a avviare forse all'irrimediabile, dovrebbe dire con molta chiarezza non solo quando nomina un revisore contabile, ma qual è l'intervento pubblico, il finanziamento, la visione pubblica industriale che mette in campo per ridare posti di lavoro puliti, socialmente provvisti di diritti, ecologicamente avanzati, a una piana fiorentina che ne ha tanto bisogno, chiudendo così la ferita della chiusura dell'ex GKN.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il centrodestra a Palazzo Vecchio ha ufficialmente illustrato la mozione di sfiducia alla sindaca Funaro in relazione alla gestione dell'intervento di ristrutturazione dello stadio Franchi. L'atto, firmato dalla lista Schmidt, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia, da Lega e da Noi Moderati, chiede al presidente del consiglio comunale Guccione la convocazione di un consiglio in seduta straordinaria, onde procedere per appello nominale della mozione di sfiducia. Nella mozione si fa riferimento al fatto che Funaro ha perso la funzione di garante dell'interesse collettivo. Prova ne siano gli episodi legati anche al cosiddetto cubo nero, che da un lato ostacoli e dinieghi a chi nel rispetto delle regole offre risorse e funzioni per la collettività, dall'altro atteggiamenti di accondiscendenza verso interessi privati non trasparenti. Questo si legge nella mozione. I consiglieri spiegano anche che il rapporto con la Fiorentina risulta ormai irrimediabilmente compromesso dopo un percorso amministrativo segnato da incertezze, promesse disattese e scelte che hanno prodotto soltanto uno spreco di tempo e risorse, scrivono i consiglieri di centrodestra, allontanando la possibilità di una soluzione condivisa e sostenibile. Nell'atto si fa riferimento anche al fatto che è conclamata una culpa in vigilando da parte del sindaco ed una mancanza di trasparenza. Il rapporto oramai di fiducia tra la sindaca e il consiglio comunale e tra la giunta e la cittadinanza si è irrimediabilmente compromesso, ha affermato Matteo Kelly di Fratelli d'Italia. Ci sono tutti i presupposti perché questa sfiducia fiducia possa trovare anche l'accordo e la condivisione da parte delle altre forze di opposizione. Intanto oggi l'assessora Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, rispondendo a un question time di Massimo Sabatini all'Elisa Schmidt, ha detto che la data di ultimazione dei lavori con tutta la copertura rimane al 2029. Questo, ha detto Perini, anche perché quello che ha fatto ritardare alcune lavorazioni sono cose che una volta sapute non verranno ripetute al secondo lotto e quindi potremmo anticipare i tempi, ha assicurato l'assessora. Le risorse non sono del PNRR ma del PNC, non hanno la scadenza dunque del PNRR ma una scadenza più lontana. Intanto questa mattina ai nostri microfoni si è parlato appunto del caso politico che coinvolge maggioranza, opposizione, futuri alleati della maggioranza, relativa proprio alla questione dei ritardi per i lavori allo stadio Franchi. Su questa vicenda abbiamo sentito David Guetta, giornalista sportivo, Massimo Sabatini, consigliere comunale di Firenze per la lista civica e Schmidt, Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio.
È una storia che è nata male e sta proseguendo peggio, in cui vedo del populismo diffuso da parte di tutti, partendo dall'ultimo aspetto, quello della dichiarazione della sindaca Funaro. Beh, insomma, non può sfuggire il fatto che questa dichiarazione sia arrivata 10 giorni dopo le elezioni regionali. Io non credo che gli elettori si facessero troppo influenzare dal ritardo del Franchi, però anche questo è un aspetto. Ci sono saltati sopra tanti, a cominciare da Renzi che ha attaccato Nardella che non gliene importa nulla, la destra che attacca la sinistra. Fatto sta che questo problema dello stadio era di facile previsione, nel senso che se dei lavori dovevano essere finiti a una certa data, potendoci appunto operare a tempo pieno, è chiaro che un ritardo ci sarebbe stato nel caso in cui la Fiorentina dovesse giocare, come poi è accaduto al Franchi. Quindi era abbastanza scontato che ci fossero dei ritardi. E qui bisogna intendersi su quello che è l'obiettivo da raggiungere: lo stadio o la Fiorentina al Franchi? Perché la Fiorentina al Franchi, questa situazione era appunto inevitabile. Il centenario arriverà senza la curva Firenze, non mi sembra un problema così importante, cioè lo capisco dal punto di vista affettivo, chi mi parla ha 47 anni di seguito della Fiorentina. È quello, se effettivamente la Fiorentina riuscirà ad avere lo stadio nel 2029.
Io posso dire che dalla prima settimana dell'apertura di questo cantiere ho fatto notare che c'era qualcosa che non andava, perché se dopo un mese hai perso 2 settimane, dopo 2 mesi ne hai perso uno, dopo 4 ne hai persi 2, c'è qualcosa che non va. Ho sempre segnalato con atti ufficiali, con interrogazioni, domande di attualità, question time, ho chiamato più volte in causa la sindaca che si è tenuta la delega per sé e non ha mai risposto. Ho dovuto interloquire con l'assessore Perini che non ha mai risposto, e le poche volte che ha risposto diceva che andava tutto bene e che al massimo il ritardo era di qualche giorno. Sono risposte registrate queste, e oggi invece ci troviamo di fronte ad una tardiva ammissione di responsabilità che pesa, costa. Ci sono delle responsabilità da stabilire e c'è soprattutto una atteggiamento nei confronti della città e del suo consiglio, che poi rappresenta la città, che non va bene, perché non si annuncia una cosa del genere distante dal consiglio, ma soltanto con un comunicato stampa, se ne discute in commissione, si spiegano le tematiche di dettaglio. È venuta fuori un'intervista dell'ingegner Luca Buzzoni, che non è mai stato nominato per 1 anno e mezzo. Viene fuori che questo signore ha tutte le risposte ai motivi del ritardo. Forse ce lo dovevano far conoscere quando il ritardo era di 2 settimane, non di 8 mesi e mezzo.
Noi non l'abbiamo detto da tempo, l'abbiamo detto anzi tempo in grande grande anticipo, perché si ricordava anche adesso, oggi noi non siamo tanto a pagare le scelte di questa amministrazione che dal mio punto di vista grandi errori alla fine non l'ha fatta, ha dovuto gestire una situazione certamente non facile e soprattutto a pagare le conseguenze di una scelta politica sbagliata che ormai è datata di qualche anno, perché ciò che accade oggi è veramente solo conseguenza degli effetti di quella scelta sbagliata che noi fin dall'inizio abbiamo contestato. Perché? Perché è semplicissimo. Noi eravamo davanti a uno scenario molto importante, molto favorevole per Firenze, cioè la possibilità di un privato del presidente commisso della Fiorentina di poter realizzare uno stadio di proprietà, uno stadio nuovo, un'altra opera d'arte, potremmo dire di architettura per la città. Andava individuata la collocazione, il posto, il metodo giusto per attivare questo investimento. Quindi dal nostro punto di vista andava fatto esattamente ciò che abbiamo fatto a Bagnaripoli ormai nel lontano 2019, cioè dare avvio a un percorso per la realizzazione del nuovo impianto stadio per la Fiorentina, con la sfida certamente di trovare una definizione per quello che è il Franchi, e quello era l'ex stadio comunale, ma poteva essere una grande operazione di architettura, poteva essere una grande operazione di rigenerazione, era un'opportunità davvero importante e doveva essere colta. Comunque oggi indietro non si torna, ma sarebbe interessante rifare tutta la storia di quei mesi, di quegli anni lì, dal mai a Campi fino ad arrivare ad oggi, e vedremo in qualche modo quelli che sono stati tutta una sequela di errori che oggi ci portano a dover pagare le conseguenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code tra Firenze Scandicci e il bivio per la 11 e code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Per incidente, coda tra Pistoia e Prato Ovest, sempre in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, rallentamenti per incidente tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, al via i lavori di riqualificazione in via delle 5 vie, circolazione interrotta tra via dei Cavatori e via di Tozzoli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
È stato individuato l'autore della feroce aggressione avvenuta ieri mattina presto tra le 5.30 e le 5.40 a Prato, tra via Medaglie d'Oro e via Pagli, dove è stato rinvenuto gravemente ferito un uomo, verosimilmente di nazionalità nordafricana, ma non ancora identificato, tuttora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all'ospedale pratese. L'uomo ha subito un trauma cranico. Agli inquirenti si è presentato spontaneamente un 50enne italiano, gestore di 4 attività di ristorazione nel centro storico. Lo rende noto la procura di Prato. Il 50enne originario di Napoli, residente nel Pistoiese, è stato interrogato dalla procura e avrebbe confessato le proprie responsabilità in ordine all'aggressione. Le sue dichiarazioni sono comunque al vaglio. La procura, che conduce le indagini insieme con i carabinieri, ha disposto più perquisizioni domiciliari nell'abitazione in uno dei locali gestiti dall'indagato, che a quanto spiega la procura hanno consentito di rinvenire le scarpe con evidenti tracce ematiche, verosimilmente indossate al soggetto che si è assunto la responsabilità del delitto, scrive la procura. Pertanto si è proceduto al sequestro delle stesse. A seguito dell'aggressione ieri la procura aveva avviato indagini per tentato omicidio. Incendio ieri sera invece in un appartamento in un palazzo di edilizia popolare di via Nino Bixio a Livorno. Una donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre una trentina di condomini sono stati evacuati dai vigili del fuoco per verificare eventuali danni agli appartamenti. Sul posto si è recato anche il sindaco Luca Salvetti. Le fiamme sono sviluppate per cause ancora in via di accertamento in un alloggio dove abita la donna che è stata soccorsa e portata al pronto soccorso. È stato respinto il ricorso che Artemisia, il centro impegnato nel contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne, ha fatto contro il provvedimento di esclusione dalla rete nazionale Dire, che le contesta l'accettazione di soci di sesso maschile. Il servizio di Sandra Salvato.
È bastato aprire le porte a soci di sesso maschile per cancellare anni di lavoro sinergico. Artemisia, la principale realtà fiorentina attiva da oltre 30 anni contro la violenza sulle donne, è stata estromessa dalla rete nazionale delle associazioni legate dal medesimo obiettivo: combattere questa piaga radicata nella società, sostenere le vittime e promuovere la cultura del rispetto. Un lavoro che il centro ha inteso rendere collettivo nel vero senso del termine, dunque nessuno escluso, neppure quegli uomini che possono fare la differenza, scrive attraverso i social. Agire fianco a fianco, come dovrebbe essere in un ordinario quotidiano, questo è il senso della scelta di Artemisia, che le è costata l'esclusione dal corpo associativo nazionale, un collettivo femminista, dicono da Dire, che non ammette di sradicare la propria identità con una semplice presa d'atto. Una mentalità troppo stretta per chi invece, come l'associazione di promozione sociale, ha visto scendere in piazza tanti uomini dopo il caso Cecchettin, segno che un cammino improntato alla cooperazione tra opposte sponde è fondamentale per gettare i semi del cambiamento. La pensa così anche l'assessora comunale alle pari opportunità Benedetta Albanese. Una grande perdita per la rete, dice, serve l'intera comunità.
Buonasera e grazie Elena Baraglia, presidente di Artemisia, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie Domenico per questo invito.
Ci mancherebbe, ma come l'avete presa?
L'abbiamo presa con lo stesso spirito con cui abbiamo operato questa scelta, perché è una scelta che viene da lontano, di cui siamo consapevoli, perché consapevolmente abbiamo violato, tra virgolette, lo statuto di Dire, con la scelta di fondo che è quella che per combattere un fenomeno come la violenza sulle donne e sui bambini serve l'alleanza con la parte più sana della società. È un fenomeno che non conosce battute di arresto, quello della violenza sulle donne e sui minorenni, e siamo, come dire, convinte dell'esigenza di creare alleanze e di riconoscere quel maschile positivo che è a tutti gli effetti e può essere sempre di più e meglio nostro alleato nella battaglia appunto per contrastare la violenza maschile sulle donne e la violenza adulta all'infanzia.
Ma mi faccio capire, secondo la rete Dire non esiste un modello maschile positivo, cioè sono tutti da condannare?
Allora, non lo so, nel senso che la riflessione non è stato possibile svilupparla a livello contenutistico, diciamo che forse il rammarico un pochino questo, no? A noi interessa, importa, abbiamo a cuore la possibilità di confrontarci nel merito. Noi l'abbiamo fondata a Dire tanti anni fa, le nostre pioniere, Nicoletta Livivacci è stata una delle fondatrici della rete Dire, quindi sappiamo che l'identità della rete Dire è un'identità che prevede fondamentalmente il ruolo solo femminile delle donne all'interno delle reti, e quindi noi sappiamo, insomma, che questa è una posizione che Dire porta avanti. Ci piacerebbe interrogarsi su il futuro, no? E sull'attualità. Ci piacerebbe farsi delle domande anche sui nuovi bisogni che la realtà ci porta e su nuove strategie di cui evidentemente c'è bisogno, perché ripeto, anche nel 2025 siamo andati incontro anche alle forze di Firenze a un femminicidio e a un tentativo di femminicidio che ha purtroppo anche lasciato degli organi sul campo, no? Quindi di fronte alla strutturalità di questo fenomeno, il femminismo e tutto il mondo dei centri antiviolenza crediamo possa interrogarsi positivamente su quali strategie, quali alleanze per portare avanti.
Dunque, Artemisia non la conosciamo oggi e non ci sarebbe nemmeno bisogno di ripresentare l'associazione dei nostri ascoltatori, che sono sempre stati molto presenti, no? nel supportare anche idealmente Artemisia, ma Artemisia è un fatto importante non solamente a Firenze, in Toscana, ma credo a livello nazionale. Cosa potrà accadere ora?
Allora, il nostro auspicio è sviluppare la riflessione, no? In qualche modo una scelta così dirompente e anche divisiva, noi lo sappiamo, può portare a una riflessione, se ovviamente questa riflessione si può squadernare, no? E scegliamo di squadernarla. Diciamo, a noi piacerebbe uscire dalla logica di campo, con Artemisia, con la Rete Dire. Il tema non è quello, il tema è come possiamo operare insieme per interrompere la trasmissione intergenerazionale della violenza, come possiamo operare insieme, uomini e donne, responsabilmente, per fermare questo fenomeno e cominciare quel cambiamento culturale che invochiamo nella società. E questo è il nostro messaggio, e quindi quello che noi auspichiamo è che si possa aprire un confronto leale, aperto, democratico a vari livelli. Ci sono prese di posizione interessanti anche da parte della comunità scientifica. Oggi ha fatto un'intervista interessante Alessandra Kusterman da Milano, che diciamo sostiene le nostre ragioni. Credo che sia una possibilità che abbiamo davanti, no? Quella di interrogarsi, reinterrogarsi sulle nuove sfide e sulle nuove strategie da mettere in campo, anche per rispondere a una coerenza di pensiero. Cioè, se noi diciamo che c'è bisogno di educazione affettiva e sentimentale nelle scuole, c'è bisogno di educare i bambini e le bambine, quindi maschi e femmine, già dalle scuole primarie di primo grado, poi non possiamo negare la possibilità di condurre insieme queste battaglie anche ai giovani uomini o agli uomini di cura.
Sì, anche perché insomma, come dire, sarebbe escludere una parte, non voglio dire prioritaria o importante, ma comunque oggettivamente presente dell'umanità intera, quindi è un po' anche singolare, sì, che venga,
esatto,
richiesto.
È un riconoscere un maschile positivo che può essere veramente insieme a noi in questo percorso, in questa battaglia.
Grazie Elena Baragli, presidente Artemisia, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie Domenico Guarino, grazie a tutti gli ascoltatori, buona serata a voi.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 29 ottobre alle 17.30 Carlo Greppi presenta Figlia Mia, vita di Franca Jarak, Desaparecida, la terza editore, introduce Tommaso Fattori.
Controradio.
Insomma, tema grande, tema enorme. Che ne pensate? 342-8104-111 di questa decisione di Artemisia ed anche della reazione da parte della Rete Dire, delle parole che ha detto, significative, molto significative ai nostri microfoni. Elena Baragli, fateci sapere, 342-8104-111 per i vostri messaggi. Circa 30 persone hanno manifestato questa mattina sotto la sede della provincia di Prato, una protesta degli operai della Alba SRL che da luglio, dopo l'aggressione subita dai manifestanti di fronte alla ditta alle porte di Montemurlo, sono senza stipendio. L'avvertenza degli operai è ancora aperta e per il sindacato Succobas pretende risposte immediate. Gli operai sono riuniti per chiedere una nuova convocazione del tavolo di filiera che è stato convocato dall'ente provinciale poco fa per il prossimo 30 ottobre. Il sindacato continua a chiedere che al tavolo siano però presenti anche i brand committenti. Abbiamo chiesto a Francesca Ciuffi de Succobas quali siano le rivendicazioni e le mosse del sindacato nelle prossime ore.
Noi siamo qua stamani anche per annunciare l'apertura di uno stato di agitazione presso tutte le società dei brand. In queste settimane ci muoveremo ai negozi e alle fabbriche di cui sono proprietari i brand che in questi anni hanno utilizzato il lavoro fatto dai lavoratori dell'Alba, prima con il contratto delle pulizie, dovendo lavorare gratis per 20 minuti tutte le volte che andavano in bagno, e che oggi si stanno disinteressando del fatto che i posti di lavoro dove finalmente i diritti erano stati conquistati si stanno rischiando di perdere per le operazioni inqualificabili che l'Alba sta provando a fare. Appunto, al tavolo in provincia siedono solo i lanifici, siedono le società che gestiscono le commesse dei brand, ma i brand si stanno completamente deresponsabilizzando rispetto al destino di questi lavoratori e al fatto che, nel mentre che effettivamente con alcuni di questi lanifici si sta provando a fare un lavoro importante per ricollocare i lavoratori dell'Alba, nel mentre i lavoratori stanno perdendo la casa, non hanno soldi per mangiare perché l'Alba non sta pagando gli stipendi. I brand per legge sono responsabili in solido degli stipendi dei lavoratori, e quindi i brand devono interessarsi del fatto che questi lavoratori in questo momento sono in questa situazione. Il governo sta costruendo uno scudo penale per i brand con l'emendamento alla legge sulle piccole e medie imprese che è stato già approvato al Senato, e questa crediamo che sia una cosa gravissima.
Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura dopo diverse ore di sospensione. A renderlo noto sul proprio profilo Facebook il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello, allegando una foto dei cavi tranciati. Sull'episodio avvenuto nelle campagne di Vico Pisano indaga la polizia, la scientifica insieme alla Digo si è recata sul posto e continuerà, contatterà anche gli operatori delle aziende elettriche che hanno ripristinato la linea. Secondo quanto si è appreso, tutto è accaduto in un'area rurale e zona di caccia. Non sarebbero stati ritrovati bossoli né rivendicazioni di un gesto vandalico ai danni del parlamentare Carroccio. Mi dispiace, aggiunge Ziello nel suo posto, che le autorità di polizia giudiziaria debbano impiegare il loro tempo per ciò che è successo ai miei danni, perché ci sono ben altre priorità. Mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle, ma se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male. Sempre avanti a Ziello, la solidarietà della Lega. Torna l'olio nuovo e puntuale torna a Calenzano la mostra Mercato dell'Olio Extravergine di Oliva, arrivata alla sua 29esima edizione, promossa dal Comune di Calenzano, organizzata dall'Associazione Turistica Calenzano. Si svolgerà dal 7 al 9 novembre allo spazio Start Eventi. Sandra Salvato ha sentito la vice sindaca e assessore all'ambiente e all'agricoltura, Martina Banchelli.
È un appuntamento ormai storico per la nostra comunità, che ogni anno quindi rinnova e celebra una delle eccellenze più autentiche identitarie del nostro territorio. Quest'anno abbiamo voluto rinnovarla, questa manifestazione, mantenendo però salde le sue radici. Tuttavia abbiamo introdotto alcune novità significative, tra cui la nuova formula del weekend lungo, ed è una scelta questa che abbiamo maturato insieme agli operatori del settore. Diciamo, il successo della mostra deriva dal fatto che non è soltanto una vetrina di prodotti, ma è un vero e proprio percorso di conoscenza e di consapevolezza. Anche quest'anno, come gli altri anni, accanto agli stand degli espositori ci saranno visite guidate all'oliveti e ai frantoi, analisi sensoriali e scientifiche a cura dell'Università di Firenze, ci sarà anche una degustazione di miele e alcuni abbinamenti gastronomici curati da ristoratori locali.
Tra raccolta di mezzate e dazi statunitensi, questa anche minore capacità d'acquisto da parte delle persone, in che modo un territorio toscano, in particolare quello di Calenzano, può andare incontro ai consumatori oltre che con la mostra mercato?
Il fatto di avere un distretto biologico che lavora sul territorio e quindi lavora anche alla cura e alla tutela del nostro paesaggio e delle nostre tradizioni olivicole, spinge anche alla sensibilizzazione verso il tema dell'ambiente, ma anche della valorizzazione di un prodotto che, seppur in quantità ridotta a causa delle condizioni climatiche, ambientali, ha grande valore nutritivo e grande valore storico.
L'Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in pratiche, linguaggio e cultura della comunicazione a Roberto Bolle. Étoile dal 2004 della Scala di Milano, che ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose, tra quali l'American Ballet Theatre, il Balletto dell'Opera di Parigi, il Balletto Bolshoi e il Mariinsky Kirov, il Royal Ballet. La cerimonia a invito si svolgerà domani nell'Aula Magna di Piazza San Marco. 4 alle 10:30. Il titolo accademico sarà consegnato da Alessandra Petrucci, la rettrice, alla presenza del direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Simone Magherini. Ed è giunto alla seconda edizione Navigare il Futuro, il corso di alta formazione nato dalla collaborazione tra l'Università di Firenze e la Fondazione Hilary Mercus Recordati, pensato per formare i future planner, figure cioè capaci di affrontare la complessità del presente con visione critica, autonomia e creatività, grazie al dialogo tra saperi umanistici, scientifici e tecnologici. Giunto alla seconda edizione, il programma si è esteso a tutti gli Atenei della Toscana. Il percorso formativo si articolerà in 125 ore in presenza, con una giornata inaugurale a Firenze, 4 weekend residenziali presso la Fondazione Dinamo Camp ed una giornata conclusiva dedicata alla presentazione e alla premiazione dei progetti. Il gruppo autore del progetto più originale e applicabile riceverà una borsa di studio al valore di 50.000 euro. Sentiamo Alessandra Petrucci, rettrice dell'Ateneo di Firenze.
Sì, Navigare il Futuro è stata proprio l'occasione per mettere insieme persone che provengono da percorsi completamente diversi, che non si conoscono, ma che hanno avuto modo appunto di confrontarsi per cercare di andare a trovare delle soluzioni per affrontare il futuro, un futuro di cui noi non conosciamo i termini, ma che attraverso appunto quello che si chiama il pensiero libero, quindi questa capacità veramente di energia da liberare, può essere poi lo strumento per affrontare qualunque situazione si potrebbe presentare.
Anche perché lei lo sa benissimo, essendo rettrice, oggi siamo nel mondo in un'epoca in cui il sapere è sempre più specializzato, parcellizzato. Questo tentativo di ricomporre in chiave verso il futuro è fondamentale.
Questo è esattamente l'opposto, non parcellizza, anzi apre e aggrega e soprattutto fa in modo che tutti quanti possano dare il loro contributo, che tutti insieme si vince.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera, Santo Spirito, il quartiere dell'Oltrarno a Firenze, scende in piazza per il primo pranzo di comunità. Centinaia di persone infatti hanno partecipato sabato scorso, 25 ottobre, a Santo Spirito a Tavola, promosso dall'Associazione Artigianelli Carate con il sostegno di Oltrarno Promuove e l'Associazione Rondinella del Torrino in collaborazione con 14 attività economiche locali. Un pranzo gratuito offerto ai residenti del quartiere, che è stato molto apprezzato e ha rappresentato un momento di convivialità, di festa, di condivisione, è anche un modo di vivere la piazza non solo a misura di turista, ma anche di chi la frequenta tutti i giorni. C'è nato, cresciuto oppure ha scelto l'Oltrarno per viverci, nonostante le difficoltà di uno svuotamento di servizi, affitti inaccessibili, scarsità di parcheggi e turistificazione spinta. Sentiamo le interviste ai residenti che hanno partecipato al pranzo in piazza a cura di Chiara Brilli.
Meraviglioso, bellissimo, perché questa piazza è la piazza del popolo e questo evento così popolare mi piace, mi emoziona molto. Poi io frequento questa piazza e questo quartiere da 50 anni e vederlo così vivo mi emoziona.
Un autoctono, però ormai da 9 anni sono residente, sì.
Ecco, come giudica questo momento?
Guarda, è una cosa che andrebbe fatta più spesso, cioè come fanno all'Isolotto, come facevano in San Niccolò. Io devo dirti, da 9 anni è la prima volta che vedo, a parte in Via Romana, un'iniziativa del genere, che secondo me aiuta soltanto la socialità e a riprendersi un po' un quartiere che ormai si sta trasformando poi in un parco divertimenti, ecco, tipo Disneyland.
Un recupero di una vocazione anche popolare che l'Oltrarno ha sempre avuto.
Ecco, visto che ancora delle persone ci vivono e che magari ci vogliono continuare a vivere, cioè è anche un modo per dire bene i turisti, ma si può anche viverci noi, ecco.
Io sono residente da sempre, mi ha fatto piacere questo ritorno a un senso di comunità.
essendo schiacciati dal turismo. E spero che si ripeterà.
Oh sì, qui in Santo Spirito, in via della Chiesa. Ci lavoro anche.
Che ne pensi proprio in questa molteplice veste, da giovane, residente, ma anche lavoratore dell'Oltrarno?
Molto bello, sì, ci siamo divertiti, si è fatto l'Arista, è stato ganzo.
Molte volte per i turisti, questa volta insomma per chi lo vive.
Ci si prova.
Ed è bello vedere un evento dove partecipa gran parte della popolazione residente in zona o non anche, anche una buona occasione per magari portare agli occhi di qualcuno che vive fuori un'ottica diversa dall'uscire qui per bere e basta, rendersi un po' conto che comunque è un posto vivo nonostante tutto e che insomma si può godere di questa piazza in tanti modi diversi.
Penso che è bello vedere la gente in piazza di giorno, di notte, tutti insieme felici, e è bello passare momenti così diversi dal solito.
Allora, qui abbiamo un'artigiana e una residente storica dell'Oltrarno. Ginevra, tu appunto hai una bottega, una delle poche resistenti che ha intercettato anche un pubblico di turisti, perché questi sono anche linfa per il territorio, mantenendo però l'identità.
Sì, sono molto contenta e in piccolo ho dato il mio contributo, perché insomma comunità, quartiere vuol dire connessione, quindi perché no? Che sia un inizio per connettersi sempre di più e per non perdere questa parte di umanità che secondo me nel quartiere e in tutta Firenze dovrebbe essere insomma alla base di un buon principio.
Quindi da artigiana orafa oggi cosa hai fatto?
Io sono stata al taglio, ho tagliato, servito schiacciate, pane insieme a tanti altri del quartiere, insomma.
Questa è comunità, Ilaria, tu sei residente, il quartiere lo vivi, lo conosci, insomma ci sei cresciuta. Che emozione è un momento del genere?
Una bella emozione, perché ci permette di scambiare delle cose di vita e comunque quotidianamente non scambiamo. E poi come quartiere ci sono residenti veramente nati qui come me, ma tanti vanno e vengono, e quindi ho un modo anche per riamalgamare sempre il quartiere e creare nuovi legami. È stata una bella opportunità questa.
Residente dal 95, quindi stiamo parlando di 30 anni di residenza qui in Oltrarno, l'ha vista cambiare, l'ha vissuta anche da ragazza. Qual è l'impressione di un'occasione del genere?
È quella veramente di ritornare a un modo di stare insieme che appartiene al passato, però non deve essere perso, perché era talmente spontaneo e bello, e così anche in questo modo che riporta agli anni 90, 2000, quando ancora non si era portati a stare nell'ambito del turismo, nell'ambito del dover stare tutti nei locali o tutti in casa. E quindi è veramente una bella iniziativa che ci fa sentire come eravamo un tempo, ma come possiamo essere ancora, soprattutto perché siamo abitanti di questo quartiere meraviglioso e dobbiamo tenercelo caro.
Siamo agli sgoccioli con la newsline di questo lunedì 27 ottobre, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Un conto corrente per effettuare donazioni in favore dei familiari di Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'agguato del bus dei turisti del Pisuerga Basket che stavano rientrando a casa dalla trasferta di Rieti domenica 19 ottobre. A comunicarlo è la stessa società Biancorossi. Una nota: le donazioni serviranno a contribuire alle spese legali che la famiglia Marianella dovrà sostenere nei prossimi mesi. Sì, il Liban lo trovate sul sito del Pistoia Basket. Stalking, violazione di domicilio, interruzione del pubblico servizio sono le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari un cinquantenne italiano già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe preso di mira una coppia sua vicina di casa, pensate, tra giugno e settembre scorsi. Le vittime, 29 e 32 anni, sono state costrette poi, a seguito delle condotte contestate all'indagato, a cambiare abitazione. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, la coppia a maggio si è trasferita in una villetta adiacente a quella del cinquantenne, e quest'ultimo sarebbe subito mostrato ai due nuovi vicini, particolarmente loquace, a tratti invadente. Con il passare delle settimane sarebbe diventato anche sempre più insistente e aggressivo nel volere a tutti i costi colloqui con la coppia. Il cinquantenne a settembre addirittura aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una presunta presenza di un uomo armato all'interno della villetta dei suoi vicini. Gli accertamenti alla polizia attraverso la visione delle immagini termini di videosorveglianza dell'abitazione l'avevano smentito e successivamente l'uomo avrebbe affermato che la sua giovane vicina di casa era posseduta dal diavolo e per questo si era offerto ed ha aiutato la coppia a liberarsene. Insomma, alla fine la scelta della coppia di cambiare residenza, di denunciarlo per stalking, questo quanto, insomma, state attenti ai vicini, non si sa mai chi si cela dietro un vicino invadente, no? A parte gli scherzi, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con possibili foschie o nebbie fino alle prime ore del mattino e venti deboli in prevalenza meridionali, mari mossi o molto mossi in attenuazione, temperature in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. È davvero tutto, tra poco a Milano per il GR Network, una buona serata da Domenico Guarino. Ciao ciao.